Da Radio Madre Terra trasmettiamo ora pillole di spiritualità a cura di Fra Andrea Cassinelli.
Cari fratelli e sorelle, pace e bene e benvenuti anche stasera a questa nostra catechesi delle pillole spirituali in cui stiamo vedendo appunto la vita mistica, la vita ascetica. E come abbiamo già iniziato nella puntata precedente parlando della lotta contro il demonio, stasera faremo un passo in avanti parlando appunto della possessione diabolica. Non entreremo nello specifico, non entreremo nel dire appunto cose o fatti particolari, ci sono già trasmissioni su questo, su altre radio anche. Invece faremo proprio, vedendo appunto nella manifestazione straordinaria delle tentazioni, appunto come abbiamo visto l'ossessione e la vessazione, vedremo adesso appunto la lotta contro il demonio nel caso della possessione diabolica. Iniziamo come sempre nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Vieni Santo Spirito, riempi il cuore dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Innanzitutto vediamo un po' l'esistenza. L'esistenza della possessione diabolica non si può porre in discussione e sembra appartenere al deposito della fede. Nel Vangelo rincontriamo vari casi di possessione diabolica ed uno dei caratteri più impressionanti della missione divina di Cristo è l'assoluto dominio da lui esercitato sui demoni. Cristo li interroga con autorità: qual è il tuo nome? Ed egli gli disse: legione è il mio nome, perché siamo molti. Marco 5:9. Li obbliga ad abbandonare la vittima, proibisce loro di proclamare il Messia e libera un gran numero di indemoniati. Conferisce ai suoi discepoli il potere di cacciare i demoni, quando nel Vangelo di Matteo 10 dice: curerete gli infermi e caccerete i demoni, i quali se ne valgono a più riprese. Che cosa vuol dire? Riconoscono sempre in Cristo l'inviato di Dio. In Cristo riconoscono appunto il Dio e l'uomo. Noi sappiamo che tu sei venuto a rovinarci. È vero che innanzitutto bisogna fare una distinzione, l'abbiamo già detto anche nelle puntate altre volte, tolto tutto ciò che è psichiatrico, tolto ciò che è malattia. Comunque ci sono appunto malattie che magari ai tempi di Gesù venivano attribuite al demonio, ma è anche vero che ci sono appunto alcuni brani del Vangelo che sono palesemente discorsi di esorcismo. Nella storia della Chiesa si sono registrati numerosissimi casi di possessione diabolica e i santi sono intervenuti spesso a liberare le sfortunate vittime. Pensiamo anche a tutto il compito di Padre Pio, che oltre alla preghiera e alle vessazioni ha compiuto anche esorcismi. Sappiamo che anche Pio XII compiva esorcismi in Vaticano. Infine la Chiesa ha istituito gli esorcismi ufficiali contro Satana contenuti nel rituale apposto che si chiama appunto il rito degli esorcismi. Non si può quindi, senza manifesta temerarietà e probabilmente senza il rischio di incorrere nell'eresia, negare appunto la realtà della possessione diabolica. Né d'altronde, ammettendola, ci troviamo di fronte ad inconvenienti di ordine metafisico, fisico o morale. La possessione diabolica è un fenomeno sorprendente in virtù della quale il demonio invade il corpo di un uomo vivo e ne muove gli organi secondo il proprio arbitrio, come se si trattasse di una cosa propria. Il demonio si introduce e risiede realmente all'interno del corpo della sua vittima, in esso opera e parla. Coloro che soffrono questa invasione dispotica prendono il nome di possessi indemoniati o energumeni. La possessione suppone e comporta due elementi essenziali: la presenza del demonio nel corpo della vittima e il suo impero dispotico su di esso. Senza dubbio, non c'è un'informazione intrinseca come l'anima, ad esempio, appunto, come l'anima è forma sostanziale del corpo, ma soltanto una penetrazione o presa di possesso del corpo. L'impero su di esso è dispotico, però non come principio intrinseco dei suoi atti o movimenti, ma soltanto per un dominio violento ed esterno alla sostanza dell'atto. Si potrebbe paragonare all'azione dell'autista che maneggia il volante dell'automobile e ne dirige l'energia del motore dove vuole. In ogni caso, la presenza intima del demonio rimane circoscritta al solo corpo. L'anima resta libera, e se per l'invasione degli organi corporei l'esercizio della sua vita cosciente è sospeso, non ne resta invasa ella stessa. Solo Dio ha il potere di penetrare nella sua essenza con la sua virtù creatrice e di stabilirvi la sua dimora con l'unione speciale della grazia. Il fine perseguito dal demonio con le sue violenze è di perturbare l'anima e di trascinarla al peccato. Ma l'anima rimane sempre padrona di sé e, se si conserva fedele alla grazia, trova nella sua libera volontà un asilo inviolabile. Nella possessione possiamo distinguere i due momenti, lo stato di crisi e lo stato di calma. I periodi di crisi si manifestano con esplosioni violenti del male e la loro stessa violenza ne impediscono la continuità e la durata. È il momento nel quale il demonio si rivela apertamente con atti, parole, convulsioni, scatti di ira e di impietà, oscenità e bestemmie innominabili. Nella maggior parte dei casi i pazienti perdono la nozione di quello che avviene in essi, come capita nei momenti acuti di certe malattie e di certi dolori. E rientrando in sé non conservano nessun ricordo di quello che hanno detto o fatto, o meglio di quello che il demonio ha detto o fatto per mezzo di loro. Qualche volta avvertono la presenza dello spirito infernale all'inizio della crisi, quando comincia ad usare dispoticamente delle loro membra. In certi casi, tuttavia, lo spirito del possesso rimane libero e cosciente di sé durante il periodo in cui l'azione diabolica si fa più violenta ed assiste con trepidazione a questa dispotica usurpazione dei suoi organi da parte del male. Tale fu il caso di Peter Suri, che mentre esorcizzava le orsoline di Ludlum, rimase possesso egli stesso e restò in quell'odiosa schiavitù per 12 anni. Scrivendo a un gesuita di Rennes nel 1635, fa una dichiarazione impressionante del suo stato interno e leggiamo che cosa diceva appunto. Io non so dire quello che passa in me durante questo tempo né come tale spirito si unisca al mio senza togliermi né la conoscenza né la libertà. Egli sta là come un altro io. Mi pare allora di avere due anime, una delle quali priva dell'uso dei suoi organi corporali e mantenendosi come a distanza contempla quello che fa l'altra. I due spiriti combattono sul medesimo campo di battaglia, il corpo. L'anima rimane come divisa, aperta da una parte alle impressioni diaboliche, libera di seguire dall'altra i propri movimenti e quelli di Dio. Nello stesso tempo, con il beneplacito di Dio, sperimento una grande pace e non acconsento alle sollecitazioni che tentano di separarmi da Lui, con grande sorpresa di coloro che mi vedono. Sono allo stesso tempo pieni d'allegria e imbevuto di una tristezza che si manifesta in lamenti e grida secondo il capriccio dei demoni. Sento in me lo stato di condanna e lo temo. Questa anima estranea, che mi pare la mia, è trapassata dalla disperazione come da una freccia, mentre l'altra, piena di fiducia, disprezza tali impressioni e maledice con piena libertà colui che la eccita. Riconosco che le grida che escono dalla mia bocca partono ugualmente da queste due anime e non mi è possibile precisare se l'allegria o il furore determinarle. Il tremore che mi invade quanto si avvicina a me l'Eucarestia proviene, mi pare, dall'orrore che mi ispira questa prossimità e da un rispetto pieno di tenerezza, senza che possa dire quale di questi due sentimenti predomini. Se sollecitato da una cosa di queste due anime, voglio fare il segno della croce sulla bocca, l'altra mi ritiene il braccio con forza e mi induce a prendere il dito coi denti e a morderlo quasi con rabbia. Durante queste tempeste l'orazione costituisce la mia consolazione. Ad essa ricorre mentre il mio corpo rotola per terra e i ministri della Chiesa mi parlano come ad un demonio e pronunziano maledizioni su di me. Non posso esprimermi quanto mi sento felice di essere un demonio di tal sorta, non per una ribellione contro Dio, ma per castigo che mi si scopre lo stato nel quale mi ridusse il peccato. E mentre faccio proprie le maledizioni che si pronunciano, la mia anima si può inabissare nel suo nulla. Quando gli altri possessi mi vedono in questo stato, bisogna vedere come trionfano. Medico, cura te stesso, sali ora sul pulpito, sarà interessante sentirsi predicare dopo essere rotolato così per terra. Il mio stato è tale che mi rimangono ben poche occasioni in cui possa dirmi libero. Se voglio parlare, la mia lingua si ribella. Durante la messa mi vedo costretto a sostare repentinamente e non posso avvicinare l'ostia alla bocca. Se mi confesso, dimentico i peccati e sento che dentro di me sta il demonio come in casa sua, che entra ed esce quando e come gli garba. Se mi sveglio, mi sto aspettando. Se faccio orazione, agita il mio pensiero a suo capriccio. Quando il mio cuore si apre a Dio, egli lo riempie di furore. Se voglio vegliare, mi addormento e si gloria per bocca degli altri ossessi di essere il mio padrone. La qualcosa in realtà non posso negare. Pensate come ha vissuto questa proprio alternanza, no? Di la piena coscienza di essere appunto un sacerdote che vuol celebrare messa e l'impossibilità di celebrare messa perché il demonio non lo lasciava appunto celebrare messa. Nei periodi di calma nulla rivela la presenza del demonio nel corpo del possesso. Si direbbe che se n'è andato. La sua presenza si manifesta molte volte mediante una strana malattia cronica che esula dalle categorie patologiche registrate dalla scienza medica e resiste a tutti i rimedi terapeutici. È questo il passaggio fondamentale. Prima di definirsi indemoniati bisogna aver fatto tutte le cure mediche del caso, perché ripeto, tante volte appunto diamo al demonio colpe che questo non ha, nel senso che lui agisce nella normalità e non nella straordinarietà, e in questa normalità, siccome appunto noi abbiamo una malattia e non vogliamo riconoscerci malati, facciamo prima appunto dare colpa al demonio, magari di una schizofrenia, di qualche ossessione psichiatrica, mentre appunto si procede sempre dopo aver fatto tutte le valutazioni mediche del caso, perché capite che altrimenti metà della popolazione mondiale potrebbe essere indemoniata, invece magari semplicemente soffrono di depressione o di altre malattie. Ad ogni modo, la possessione non è sempre continua. Il demonio che ne è l'autore può uscire dall'energumeno per un certo tempo per farvi ritorno e riprendersi le sue odiose vessazioni finché dura la possessione divina. La permissione divina, scusate. L'elemento essenziale delle possessioni, secondo il cardinal de Berulle, consiste precisamente in un diritto che ha lo spirito maligno di risiedere in un corpo e di farlo agire in qualche maniera. Poco importa che la permanenza e l'azione siano continue ed interrotte, violente o moderate, che si accompagnino alla privazione di qualche atto debito alla natura oppure aggiungano un tormento sensibile. Si dà spesso il caso che siano molti demoni che posseggono la medesima persona. Il Vangelo dice che la Maddalena fu liberata da Cristo da 7 demoni e che erano una legione quelli che si impadronirono dell'uomo di Gerasa ed entrarono poi in una mandria di 2000 porci. Questi esempi evangelici si sono ripetuti lungo i secoli. Facciamo notare tuttavia che non sempre meritano credito le dichiarazioni del demono, che è sempre comunque il padre della menzogna. Quali sono loro i segni i segni di una possessione diabolica? Per non esporre la nostra fede al discredito degli increduli, occorre andare molto cauti prima di pronunciarsi sull'autenticità di una possessione diabolica. Vi sono numerose malattie nervose che presentano caratteri esterni molto simili a quelli della possessione. Ne mancano poveri squilibrati e spiriti perversi che hanno tale abilità di simulare gli orrori della possessione da indurre in errore anche il più circospetto osservatore. Per fortuna la Chiesa è venuta in nostro aiuto e ha dettato norme sapientissime per scoprire la frode. Si tenga come regola che i casi di vera possessione sono molto rari e che dovendo sbagliare è preferibile peccare di diffidenza che di credulità. Non bastano le stranezze del male, le agitazioni del paziente, le bestemmie e l'orrore per le cose sante. Tutte queste manifestazioni a volte si accompagnano alla vera possessione, ma non presentano i caratteri della certezza e dell'infallibilità, perché nessuno oltrepassa la possibilità della malvagità o delle forze umane. Nel capitolo secondo del rituale degli esorcismi, quello vecchio, dopo aver raccomandato prudenza e discrezione prima di emettere un giudizio, elenca alcuni segni che permettono di diagnosticare con una certa sicurezza l'esistenza di una possessione autentica. Parlare con ricchezza di vocaboli, una lingua sconosciuta al paziente, o intendere perfettamente colui che la parla. Scoprire cose occulte o distanti, ostentare forze molto superiori alla propria età e condizione e altri del genere. Più questi segni sono numerosi, più forti diventano gli indizi. Diamo allora una breve spiegazione appunto di questi segni. Parlare lingue sconosciute. Bisogna essere molto cauti nella valutazione di questo segno. La psicologia sperimentale ha registrato casi sorprendenti di soggetti patologici. Ricordiamo come anche, ad esempio, alcuni santi hanno questa capacità. Pensiamo a Padre Pio, pensiamo alla serva di Dio Natuzza Evolo, che appunto capivano lingue e sapevano cose che magari appunto non erano lì in quel momento, no? O fatti che potevano svolgersi da lì a poco. Però in questo caso non era il demonio, ma era appunto l'intervento degli angeli custodi. Occorre ancora tenere presente la possibilità di una divinazione puramente fortuita e casuale. Perché questo segno riveste carattere di vera certezza, deve essere molto vario e deve essere accompagnato da altri segni non dubbi di possessione. Da solo non sarebbe sufficiente a dare una certezza assoluta. Può essere anche un caso, a volte, no? Ho visto che tua sorella, guarda che tua sorella fra un po' farà un incidente in macchina. La sorella fa l'incidente in macchina, capite che può essere semplicemente anche un caso, ad esempio. L'uso di forze notevoli superiori a quelle naturali del soggetto si presta anche all'equivoco. Ci sono stati patologici di particolare frenesia che raddoppiano e triplicano persino le forze normali di un soggetto. Tuttavia alcuni fatti, come volare ad una grande altezza e distanza quasi si avessero le ali, mantenersi sospesi a lungo nell'aria senza punto di appoggio, camminare con i piedi sul soffitto e con la testa all'ingiù, sollevare con facilità pesi che più uomini non potrebbero muovere, sono manifestazioni preternaturali. Quando qualcuno di questi fenomeni si presenta, unito ad altri segni di sicura possessione, soprattutto l'istintivo orrore di quello che è santo e lo spirito di bestemmia, si potrà pensare senza imprudenza ad un'azione diabolica. La forma con cui si presenta non è costante, a volte sopravviene improvvisa e coincide con la causa che è l'origine. Il segno precursore, quando esiste, è di ordinaria l'ossessione in una forma sensibile che abbiamo descritto prima. Prima di entrare a stabilire la sua dimora, nell'uomo si agita al di fuori come il nemico che prepara l'assalto alla piazzaforte che vuole occupare. Dio permette queste manifestazioni esterne allo scopo di far conoscere l'invasione interna, nella quale sono il preludio e più ispirarne un profondo orrore proprio per tutto ciò che è demoniaco. Eccoci qui. Allora, causa della possessione diabolica. Di regola la possessione si riscontra soltanto nei peccatori ed è data come castigo per i peccati, però ci sono delle eccezioni, come ad esempio la storia di Suor Maria Crocifissa, una carmelitana araba, morta in concetto di santità a Betlemme nel 1878, adesso appunto santa, la beata Mariam di Betlemme, santa. In tali casi la possessione acquista un valore di una prova purificatrice. La possessione è sempre regolata dalla permissione divina. Se gli spiriti maligni potessero realizzarla a loro arbitrio, tutto il genere umano ne sarebbe vittima. Ma Dio li trattiene ed essi non possono dispiegare le loro violenze se non nella misura che la sua provvidenza permette. È difficile in pratica stabilire le ragioni ultime di una determinata possessione. In molti casi si tratta di un segreto che Dio serva per sé, di una profonda unione di misericordia e di giustizia. Indicheremo tuttavia le principali cause dalle quali a volte appunto dipende. Innanzitutto è la richiesta della stessa vittima. Per quanto strano possa apparire, Ci sono dati parecchi casi nei quali è stata fatta una simile richiesta. Sulpizio Severo racconta che un santo uomo, il quale esercitava sui demoni un meraviglioso potere, un giorno fu preso da un sentimento di vanagloria e chiese al Signore che lo consegnasse per 5 mesi in balia del demonio e lo rendesse simile e miserabile che egli aveva tante volte curato. Immediatamente il demonio si impadronì di lui, facendogli subire tutte le violenze della possessione. Passati 5 mesi, fu liberato non solamente dalla possessione demonica, ma anche da ogni sentimento di vanità. Talora questa richiesta viene rivolta a Dio da persone in buona fede, specialmente donne, che presto, con il pretesto di patire di più per il Signore. Ha ragione, avverte Scram, che una tale domanda è almeno imprudente. Gli esempi di certi santi sono più da ammirarsi che da imitarsi, perché suppongono uno speciale istinto dello Spirito Santo che sarebbe temerario pretendere di avere. Altre volte la petizione è diretta al demonio stesso, col quale si stabilisce una specie di patto in cambio di qualche cosa, normalmente appunto vantaggi temporali e sempre di indole peccaminosa. Questi disgraziati conferiscono volontariamente al demonio uno spaventoso potere su di sé, dal quale sarà difficilissimo liberarsi e si espongono al pericolo della dall'azione eterna. È il famoso discorso del patto col diavolo, no? La letteratura anche dei romanzi è molto piena, se pensiamo anche a tante opere teatrali, specialmente nell'Ottocento c'era di moda anche questa cosa, ma sono cose che purtroppo, sentendo anche certe cose che succedono in certe messe nere o in certe sette, vediamo che stanno ritornando di moda anche queste consacrazioni a Satana. Il castigo per il peccato è la causa più comune. Ordinariamente Dio non permette questo grande male se non per castigare il peccato e per ispirare un grande orrore verso di esso. Fra i peccati ce ne sono alcuni i quali sembrano meritare in modo speciale questa punizione. Ricordano l'infedeltà, l'apostasia, l'abuso della Santa Eucaristia, la bestemmia, l'orgoglio, gli eccessi della lussuria, dell'invidia, dell'avarizia, la persecuzione contro i santi, l'impietà dei figli verso i genitori, le violenze dell'ira, il disprezzo di Dio e delle cose sante, le imprecazioni e i patti con i quali una persona si consegna al demonio. In generale tutti i grandi delitti predispongono a questa servitù orribile che converte il corpo dell'uomo in una dimora di Satana. La storia registra numerosi esempi di questi spaventosi castighi che fanno presentire ai peccatori quello che sarà l'inferno. Ricordiamoci nel Vangelo, no? Quel brano che dice: va, una volta guarito, va e non peccare più. Probabilmente appunto ha a che fare con questo. E a volte appunto la provvidenza di Dio che vuole purificare un'anima. Non sono frequenti, ma si danno anche di questi casi. Dio abbandona allora il corpo di uno dei suoi servi alla crudeltà di Satana per santificarlo maggiormente. Questa terribile prova risulta di una meravigliosa efficacia per ispirare orrore verso il demonio, timore del giudizio di Dio, umiltà e spirito di orazione. Dio sostiene con la sua grazia questi servi fedeli che si vedono assaliti con tanto furore dal nemico infernale. Questa possessione risulta utile anche al prossimo. Lo spettacolo di una creatura che soffre di più atroci violenze mostra da una parte l'odio, la rabbia e la furia del demonio contro l'uomo e dall'altra la misericordiosa protezione di Dio, il quale, come nel caso di Giacobbe, non permette che il nemico incrudelisca più di quanto possano sopportare le forze dei suoi servi. Inoltre il furore del demonio che si scatena sui corpi dei possessi dà un'idea di quel che avverrà nell'inferno e fanno comprendere a tutti quanto degne di compassione siano le anime schiave del peccato, in continuo pericolo di dannarsi. Come avverte Sant'Agostino, gli uomini carnali temono più i mali presenti che quelli futuri, e Dio li ferisce nel tempo, onde si rendano conto di quel che li attende nell'eternità. Le possessioni infine servono per mettere in risalto la divinità di Cristo Gesù, il potere della Chiesa e il credito dei santi. Il nome di Gesù Cristo invocato negli esorcismi dai sacerdoti fa tremare i demoni e li costringe ad abbandonare i corpi che tormentano. Dio non permette mai il male se non per ricavarne un bene maggiore. Vediamo allora come in alcuni santi abbiamo proprio queste vessazioni o possessioni. Abbiamo visto Santa Carmelitana di Betlemme, Padre Pio, Gemma Galgani, Natuzza Evolo, il curato d'Ars, ma anche San Paolo stesso, no? Quando dice che c'ha nel fianco questo spillo di quel del demonio che più volte chiede al Signore di toglierlo, ma capisce che il Signore l'ha messo per la sua umiltà. Stiamo parlando di anime molto elette, per cui se siamo molto attenti appunto in questo argomento, come vedete è un argomento molto spinoso in un certo senso, perché è un attimo cadere nella magia, un attimo cadere allora sono indemoniato perché mi va tutto male, eccetera eccetera eccetera. L'abbiamo già detto anche l'altra volta, bisogna sempre stare molto molto attenti a queste cose e prendere soprattutto sempre con molta cautela dopo aver fatto tutti gli esami medici del caso. Ci sono anche dei rimedi contro la possessione. Tutto questo tende a neutralizzare l'azione del demonio sull'anima, purificandola. Potrà così utilizzarsi come rimedio un grande e remoto contro la possessione diabolica. Eccoci allora ai principali rimedi contro la possessione. Innanzitutto, la più grande, incredibile e forte possibilità di rimediare contro il potere del demonio sembra banale, ma è la confessione sacramentale. Poiché la causa più comune della possessione è il peccato, si deve anzitutto rimuovere questa causa mediante una confessione umile e sincera. Si consiglia di farla generale. L'umiliazione e la profonda rinnovazione dell'anima che essa suppone le conferiscono una maggiore efficacia. La Santa Comunione, il rituale romano, la raccomanda con frequenza sotto la direzione del sacerdote e se ne comprende la ragione. La presenza e il contatto di Gesù Cristo, vincitore del demonio, ha una particolare efficacia per liberare dalla schiavitù le sue disgraziate vittime. Tuttavia la comunione va distribuita al possesso solo in momenti di calma, evitando ogni pericolo di irriverenza o di profanazione. La preghiera e il digiuno, certi demoni si possono cacciare solo con questi mezzi, dice Gesù nel Vangelo di Matteo. L'orazione umile e perseverante, accompagnata dal digiuno e dalla mortificazione, ottiene infallibilmente dal cielo la grazia della guarigione. Questo rimedio non si deve mai omettere, anche si usano tutti gli altri. I sacramentali, cioè gli oggetti consacrati dalle preghiere della Chiesa, hanno la virtù di neutralizzare l'azione di Satana. Particolarmente adatta si è rivelata l'acqua benedetta. Santa Teresa ne era devotissima, avendo sperimentato il suo straordinario potere contro gli assanti diabolici. La Santa Croce rituale prescrive agli esorcisti di tenere tra le mani e sotto gli occhi il crocifisso. Si è comprovato molte volte che la sola sua vista basta a mettere in fuga i demoni. Il segno della croce tracciato con la mano è sempre stato in uso fra i cristiani e la Chiesa, che ne serve nella maggior parte delle benedizioni, lo moltiplica particolarmente negli esorcismi. I santi liberavano molte volte i possessi col solo segno della croce. È successo anche a San Francesco. Le reliquie dei santi. Il rituale ne raccomanda l'uso agli esorcisti. Il contatto di questi resti benedetti e santificati produce nei demoni la sensazione di carboni accesi. Le reliquie della Vera Croce sono tra tutte le più preziose e più venerate tra i cristiani e quelle che ispirano più orrore agli angeli decaduti. Ricordano ad essi l'umiliante sconfitta subita dall'opera del Salvatore del mondo che morì appunto inchiodato dalla croce. I santi nomi di Gesù e di Maria. Il nome di Gesù ha un'efficacia sovrana per mettere in fuga i demoni. Lo promise il Salvatore stesso. Nel mio nome caccerete i demoni. Lo invocarono gli apostoli e sempre lo si è invocato nella Chiesa. Anche il nome di Maria riesce odioso e terribile ai demoni. Gli esempi della sua salutare efficacia sono innumerevoli e giustificano pienamente il comune sentimento della pietà cristiana, che vede nell'invocazione del nome di Maria un rimedio sovrano contro gli assalti del serpente infernale. Oltre a questi mezzi, ogni cristiano può usare per conto suo contro le violenze dei demoni, nel senso che ognuno può appunto usare, anche se dire usare in alcuni casi è sbagliato, però farsi il segno della croce, l'uso degli oggetti benedetti, il pellegrinare nei luoghi di martirio, pellegrinare dove sono conservati i corpi dei santi, delle reliquie, l'andare a confessarsi, il tenersi una croce benedetta al collo, farsi appunto il segno della croce. In questi casi, oltre a questi casi, scusate, è quella di praticare appunto l'esorcismo. L'esorcismo che può essere fatto solo ed esclusivamente da sacerdoti designati a questo compito dal vescovo diocesano. Purtroppo tante volte anche qui troviamo preti che fanno esorcismi ma non hanno il permesso del vescovo. La Chiesa, in virtù della potestà di cacciare i demoni ricevuta da Gesù Cristo, istituì l'ordine degli esorcisti, il terzo di quelli che una volta erano chiamati gli ordini minori. Conferendo, il vescovo consegna all'ordinando il libro degli esorcismi e pronuncia queste parole. Sono appunto cose che venivano usate prima del Concilio Vaticano II, dove c'era proprio un rito specifico del rito di esorcismo. Ora questo rito non c'è più perché viene di fatto implicito conferito nel ministero dell'accolitato. Questo ministero dell'esorcizzato che poi il vescovo evoca su di sé e appunto delega i sacerdoti. È vero che alcuni anni fa di sacerdoti esorcisti ce n'erano pochi, purtroppo in alcune diocesi ce ne sono ancora pochi. Ma è anche vero che grazie al lavoro anche del padre Amort con l'Associazione Nazionale e Internazionale degli Esorcisti, in tante diocesi si è preso appunto un po', si è ripreso questo compito di cacciare anche i demoni, per cui in quasi tutte le diocesi adesso trovate l'esorcista. Se non dovesse trovarlo, chiedete eventualmente alla curia diocesana che potrebbe indicarvi l'esorcista, però ripeto, sempre e solo se si tratta di vero possessione diabolica e non perché io sono convinto di essere indemoniato. Tuttavia, come l'esercizio di tale potestà suppone molta scienza, virtù e discrezione, la Chiesa non permette che se ne faccia un uso pubblico e solenne, se non da sacerdoti, appunto, come abbiamo detto, designati a questo scopo dal vescovo. E questo è il caso, appunto, importante. Perché quando noi abbiamo problemi seri, appunto, di possessione o di ossessione, dobbiamo ricorrere all'esorcista diocesano e questi, con l'inizio del rito dell'esorcismo, applicherà appunto tutte quelle preghiere che sono previste dal rito, rito che è stato rivisto durante il pontificato di Papa Giovanni Paolo II verso la fine, e ogni conferenza episcopale poi l'ha tradotto nella lingua corrente. E adesso appunto gli esorcisti usano questo nuovo rituale che riprende anche dal rituale vecchio, naturalmente, aggiungendo anche tutta quella parte medica. In tante parti si sta facendo un lavoro molto bello di equip. Posso citare ad esempio due diocesi che conosco che fanno bene questo lavoro. Una è la diocesi di Cremona, dove l'esorcista compie appunto gli esorcismi sempre in presenza di un medico e dopo appunto che la persona che appunto chiede l'esorcismo abbia fatto comunque anche tutti i passaggi medici. E più o meno la stessa cosa succede anche per la diocesi di Milano, dove il cardinal Scola aveva nominato 12 esorcisti che a turno garantiscono mezza giornata in questa casa, dove appunto dopo aver passato tutti i vari filtri, cioè il proprio parroco, il medico e comunque anche la cura di uno psicoterapeuta o di uno psichiatra, iniziano appunto a ricevere gli esorcismi. Vedete che questo argomento è un argomento proprio biblico, perché tante volte noi diamo per scontato che siano tutte cose un po' matte, no? Da matti, da fuori di testa, di robe medievali. Però, come dicevano anche alcuni biblisti, se noi togliamo gli esorcismi dal Vangelo, togliamo una buona parte dell'azione di Cristo, perché ricordiamoci che Cristo viene nel mondo per vincere il peccato e per donarci la vita eterna. Per cui solo in Cristo noi abbiamo la vita eterna. È vero che Lumen Gentium ci ricorda che chi non ha conosciuto Cristo ha la vita eterna, ed è verissimo, perché capite che se non è per colpa sua questa persona non ha mai sentito parlare di Cristo, non possiamo arrivare a dire tu non sarai salvo perché non sapevi che esisteva Cristo. Ma sicuramente anche in questo caso la persona deve vivere bene la propria fede, deve vivere bene le proprie credenze e comunque sia fare sempre del bene. Concludiamo così la parte soprannaturale, diciamo così, cioè la azione straordinaria del demonio. Non iniziamo il prossimo capitolo, che è quello che riguarda proprio la lotta contro il potere, la propria carne, cioè quella lotta che noi facciamo quotidianamente, no? Per resistere alle tentazioni, per non entrare nelle passioni e rimanerne schiavi e vittime, ma proprio per imparare a vivere bene anche la nostra essere, il nostro essere di Dio. Con questo vi auguro un buon sereno Natale, che il Signore benedica voi e tutte le vostre famiglie, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Pace e bene a tutti.
Abbiamo trasmesso Pillole di Spiritualità a cura di Fra Andrea Cassinelli.